Buongiorno professor Morselli.
Buongiorno a voi.
Allora, ha sentito già l'introduzione, parliamo di gestione dei rifiuti e di incentivare il riciclaggio. Infatti nell'ambito del risparmio delle risorse energetiche e ambientali è opportuno incentivare sia la produzione di beni riciclabili ma anche ridurre il volume dei rifiuti con il riciclaggio. Quanto è importante quindi riciclare e cosa riciclare?
No, è importante riciclare perché si risparmiano materie prime e si risparmiano anche energia, e quindi che vengono sottratte all'ecosistema, e quindi questo risulta essere molto importante. Si possono allungare in questo modo anche il ciclo di vita dei beni di consumo, e allo stesso tempo riciclando si possono, diciamo così, produrre dei nuovi beni di consumo sul materiale riciclato.
Solitamente nelle nostre case siamo abituati, chi lo fa, a differenziare la raccolta dei rifiuti appunto attraverso diversi contenitori nei quali poi sistemiamo carta, plastica, vetro, ma quali altri materiali possono essere riciclati e quindi possono tornare a produrre, ad essere materia prima?
Ma sicuramente anche l'alluminio, sicuramente il legno, sicuramente anche altri materiali, altre classi merceologiche che possono essere utili, quindi le varie tipologie di plastica, come l'ha già detto lei, quindi ci sono tanti altri materiali che noi possiamo recuperare.
Gettare via qualcosa infatti significa in qualche modo anche gettare via l'energia consumata per produrla.
Eppure molti che sono scettici, diciamo, e non fanno il riciclaggio perché considerano questa operazione in qualche modo antieconomica. La macchina produttiva, cioè il riciclaggio viene visto spesso come una macchina produttiva che consuma essa stessa energia e quindi non conveniente da un punto di vista energetico. È vero o non è vero?
Cosa no, non è affatto vero. Se noi per esempio ricicliamo l'alluminio, quindi dai barattoli di alluminio oppure anche dall'alluminio che si può usare a uso domestico e tutto quanto, noi risparmiamo il 95% dell'energia che invece consumeremmo se noi produciamo l'alluminio partendo dalla bauxite, che è il minerale dal quale si produce, oltre ad avere degli impatti ambientali abbastanza elevati. L'altro aspetto, diciamo così, oltre al consumo energetico, diciamo così, quindi in più che noi spenderemo per produrre delle materie prime, abbiamo anche diciamo così, l'impatto ambientale, il costo dell'impatto ambientale che si verrebbe avere nell'ambiente circostante per delle produzioni industriali, partendo sempre dalle materie prime.
Lei già ha citato l'alluminio come appunto materiale molto conveniente dal punto di vista del riciclaggio, ma quali sono gli altri materiali che sono più vantaggiosi da un punto di vista appunto energetico, cioè di risparmio di energia ma anche di materiale?
No, l'altra citazione che ho fatto è il legno, oppure può essere, diciamo così, l'acciaio, oppure c'è tutta una serie di classi merceologiche, sono 18 le classi merceologiche e altrettanto i 54 le sottoclassi, le quali si può diciamo così, considerare i vari materiali da poter riciclare. Per esempio nelle 18 classi merceologiche ci sono 8 tipologie di plastiche, ad ognuno di queste noi potremmo anche verificare che tipo di percorso hanno e che tipo di prodotti noi possiamo ottenere. Ecco, questo, il legno è un altro materiale che noi possiamo riciclare, e fra l'altro siamo leader a livello europeo e internazionale con il riciclo che si assesta ormai sul 60%, mentre invece per quanto riguarda questo materiale a livello europeo sono ancora a livelli molto bassi, il 15-20%.
Professore, lei parlava di percorso, ecco, qual è effettivamente poi la strada che percorrono i materiali che noi ricicliamo nelle nostre case, quindi qual è la filiera del riciclaggio, come vengono poi rimessi in circolo questi materiali?
Ecco, allora quando noi raccogliamo in modo differenziato soprattutto quelli che hanno una possibilità di riciclo molto vantaggioso, perché se raccogliamo in modo indifferenziato dopo ci vuole anche dei costi per separare materiale, poi non sarebbero così puliti come invece quando raccogliamo in modo differenziato. Ebbene, questi materiali vengono, diciamo così, attraverso poi il CONAI o attraverso altre associazioni, vengono portati, addirittura venduti, diciamo così, a delle a delle industrie che riciclano i materiali, e quindi il percorso praticamente è abbastanza delineato, quindi ormai ci sono delle richieste di materiale da poter riciclare per ottenere dei riprodotti. I riprodotti sono quei beni di consumo che ormai se ne contano circa 400 e anche di più, che si ottengono dalla riciclo dei materiali, che hanno a volte anche un alto valore aggiunto, perché pensi, non so, sempre all'alluminio, possiamo produrre delle macchinette da caffè, possiamo produrre dei lampioni, possiamo produrre delle biciclette, tra l'altro anche con dei design di prese, quindi questo fanno lievitare il prezzo. E quindi allora questi materiali vanno a finire nelle industrie del riciclo, oppure anche negli stessi cicli di produzione che trattano questi materiali per produrre dei beni.
Ecco, le chiedevo questo perché a volte alcune persone si sentono in qualche modo disincentivate dal differenziare la propria raccolta dei rifiuti, pensando che poi alla fine, una volta che escono dalle proprie case, tutto va a finire in un unico calderone.
Non è affatto vero. Infatti c'è questa pessima opinione, che infatti non è affatto vero. Infatti basterebbe vedere i cataloghi dei cosiddetti ecofatto oppure prodotti, oppure così, che sono già catalogati, ci sono dei siti, se voi guardate via internet il sito di Matrec, voi vedete tutti i materiali, ci sono anche le tecnologie che naturalmente portano questi prodotti di nuovi beni di consumo.
Può ripeterci il nome del sito che segnalava?
Matrec con la C finale, www.matrec.it o punto org,
ci possiamo affidare a Google per trovare poi l'indirizzo esatto. Parlando però di gestione di rifiuti, il riciclaggio, quindi il recupero post consumo, è soltanto, diciamo, una tappa di questa gestione più intelligente dei rifiuti, perché da sola non riesce a rappresentare un'efficace soluzione allo smaltimento dei rifiuti. Infatti è necessario che i produttori di merci si facciano carico del problema in qualche modo, riducendo l'impiego di imballaggi, ma che in qualche modo anche il singolo cittadino, l'individuo, in qualche modo cerchi di ridurre lo spreco di rifiuti, la produzione di rifiuti, anche attraverso un riciclaggio di materiale casalingo all'interno delle proprie case, attraverso quindi una gestione intelligente dei materiali.
Sì, quindi lei dice riciclaggio domestico,
esatto,
magari.
Cioè il riutilizzo per esempio, no? Cioè,
il riutilizzo sicuramente, ecco, tra l'altro poi assieme all'altra facoltà, assieme all'altra facoltà di agraria, stiamo attivando un percorso di prevenzione del riuso dei materiali, così chiamato last minute waste, cioè naturalmente il bene di consumo poco prima che possa diventare rifiuto e quindi abbandonato eccetera eccetera, si potrebbe trovare la possibilità, ma ci sono già diverse organizzazioni che lo fanno, si tratta di farle emergere e fare sistema. Quindi questi beni di consumo possono essere, con dei restyling, diciamo così, essere riportati alla loro funzionalità ed essere riusati. Ma a livello domestico noi possiamo fare anche un compost domestico, tra l'altro che la frazione organica all'interno dei rifiuti risulta essere anche in una percentuale abbastanza elevata, no? Quindi anche il 30-40%, e quindi basterebbe avere delle compostiere oppure anche gli sfalci del giardino, così metterlo in un angolo aggiungendo un po' di urea per alimentare i microorganismi che vanno a degradare e a umificare il prodotto, si può ottenere del buonissimo compost utilizzando anche per il giardino stesso.
Quindi per avere degli ottimi prodotti per il nostro orto, diciamo, anche.
Esattamente, sicuramente, quindi naturalmente è estremamente pulito, perché è sempre lo stesso ciclo della naturale che noi abbiamo nel giardino. Per esempio un altro aspetto che è molto interessante, per esempio il Tetra Pak, la Tetra Pak è costituita da da carta, delle fibre di carte vergine, quindi le fibre che sono ancora abbastanza lunghe, perché la carta può essere riciclata per 7 volte e man mano che subisce un riciclo sicuramente si allunga la propria fibra. In questo caso invece nella tetra, perché abbiamo delle fibre già abbastanza proprio vergini, abbiamo del polietilene e abbiamo dell'alluminio. Ebbene, dal tetra pack noi possiamo, c'è un'industria che sta, è anche molto molto fiorente, che recupera le fibre vergini, vanno subito a riciclo nelle cartiere, e dall'alluminio e dal polietilene che è presente può essere portato in piccoli pezzetti eccetera eccetera e ricomposto, e si ottengono degli oggetti, dei gadget, diciamo così, chiamato ecoallene, che sono dei gadget oppure anche degli arredi di tavolo da studio, portamatite ed altri oggetti che sono molto leggeri, sono colorati di plastica con delle piccole luminescenze, diciamo così, dovuto all'alluminio che è presente. Anche questo è un esempio abbastanza abbastanza eclatante e per dire insospettabile, ecco, che si possa ottenere.
Senta professore, una corretta politica dei rifiuti passa quindi prima di tutto per una riduzione dei rifiuti stessi, poi per il riutilizzo, poi il riciclaggio o altre forme di recupero, e infine lo smaltimento, si spera sicuro ed ecologico. A questo punto le faccio l'ultima domanda, a cui le chiedo cortesemente una risposta molto breve, che riguarda i termovalorizzatori, che spesso vengono proposti, diciamo, come delle soluzioni ecosostenibili, ma in realtà molto criticati dagli ecologisti.
Dunque, i termovalorizzatori rappresentano e sono poco prima in questa gerarchia nella gestione dei rifiuti, poco prima della discarica, quindi naturalmente, come diceva lei prima, il riuso, riciclo eccetera eccetera nelle varie forme. I termovalorizzatori ottengono, diciamo così, del calore e dell'energia, sicuramente però hanno un certo impatto ambientale, anche se dobbiamo dire un impatto molto molto inferiore rispetto ai termovalorizzatori o agli inceneritori così chiamati tout court di 10-15 anni fa, certo, quando gli impatti erano molto molto più elevati.
Però vanno considerati solo come ultima tappa, diciamo, l'ultima spiaggia.
Tappa, l'ultima risulta essere sempre la discarica, che va combattuta in modo molto determinato.
Professor Morselli, la ringraziamo per essere stato ospite oggi, giovedì 15 febbraio, di Che fine ha fatto Sedna, l'appuntamento settimanale con la scienza di Radio Fragola, sulle frequenze 104.5 e 104.8.